14:04 minuti, buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con l'edizione pomeridiana del notiziario di Radio Radicale, in regia Guru Das, in studio Michele Lembo. Gli argomenti di quest'oggi, parleremo della iniziativa del Partito Radicale, l'organizzazione della campagna raccolta firme sul pacchetto di proposte di legge promosso dal Partito Radicale. Tra l'altro sabato si è svolta una assemblea per organizzare questa iniziativa del Partito Radicale, che trovate, la cui registrazione trovate integralmente sul nostro sito www.radioradicale.it. Vedremo insieme in apertura del notiziario gli argomenti di questa campagna, i temi di queste proposte di legge di iniziativa popolare. E poi gli argomenti della giornata: prosegue il dibattito sullo scenario politico nazionale anche dopo l'esito delle elezioni in Friuli. Vince Fedriga in Friuli Venezia Giulia. La Lega è il primo partito, i dati che si avviano ad essere definitivi. Il candidato del centrodestra verso il 57%, alcuni dati danno 56,86, altri già oltre il 57%. Proprio in questi istanti ci sono dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull'esito di queste elezioni. Il centrodestra unito si conferma vincente e accresce ancora i suoi consensi. Questo conferma una volta di più, afferma Berlusconi, il leader di Forza Italia, in questa nota che viene rilanciata dalle agenzie proprio in questi istanti. Questo conferma una volta di più che siamo non soltanto la prima coalizione del paese, ma anche quella più in sintonia con gli umori e le esigenze degli elettori sul piano politico e complessivo. Questa è una ragione in più per affidare al centrodestra la guida del governo nazionale, così Silvio Berlusconi in una nota sul voto in Friuli Venezia Giulia. Berlusconi aggiunge: i grillini sono inadatti a governare, ancora quanto si legge in questa nota. E poco fa, in un video diffuso su Facebook, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è intervenuto su vari temi, anche sulle dichiarazioni di Matteo Renzi nella sua apparizione, questa trasmissione televisiva di ieri sera con Fabio Fazio, in cui sostanzialmente ha ribadito il suo no alla prospettiva di un governo al Movimento 5 Stelle. Di Maio, le cui dichiarazioni vengono rilanciate appunto in questo video su Facebook, ha detto: i partiti pensano solo a loro interessi, è una vergogna. E rivolgendosi al leader della Lega Nord, Salvini, dice: andiamo al Quirinale, chiediamo al Quirinale a questo punto il voto al giugno, il ballottaggio sarà quello delle prossime elezioni. A questo punto non c'è altra soluzione, spiega Di Maio, bisogna tornare al voto il prima possibile, poi ovviamente deciderà il presidente Mattarella. Tutti parlano, spiega Di Maio in questo video su Facebook, tutti parlano di inserire un ballottaggio nel sistema elettorale, ma il ballottaggio sono le prossime elezioni, quindi io dico a Salvini: andiamo insieme a chiedere di andare a votare, facciamo questo secondo turno a giugno, facciamo scegliere i cittadini tra rivoluzione e restaurazione. E questo è quanto afferma, tra l'altro, Luigi Di Maio in questo video, dove poi si rivolge direttamente a Renzi. Il PD è un partito che ha preso una clamorosa batosta alle elezioni, qualcosa sembrava stesse iniziando a capire, mettendo da parte Renzi, ma ieri sera lo abbiamo addirittura sentito riproporre una riforma costituzionale dopo che gli hanno già bocciata una a un anno e mezzo fa. Dopo la mazzata del 4 marzo Renzi sembrava stesse iniziando a capire i suoi errori, dice Di Maio, ma poi ieri da Fazio in TV, anziché chiedere umilmente scusa per i danni causati dal suo governo, ha attaccato me e i 5 Stelle e chiudendo qualsiasi ipotesi di contratto e difendendo ancora il suo governo. Un contratto di governo, aggiunge ancora Di Maio, con il PD era l'ultima cosa che avremmo voluto fare, ma era un tentativo alla luce della legge elettorale che non ha consentito una unica maggioranza. Queste alcune delle dichiarazioni, vedremo ancora Nel corso di questo notiziario, dicevamo del Friuli, Federica ha fatto anche lui alcune affermazioni e tra l'altro ha detto con il Movimento 5 Stelle si può ragionare. Salvini questa mattina ha dichiarato: ora andiamo a governare, io sono pronto. Che cosa sentiremo poi nel corso di questo notiziario? Ci sarà l'appuntamento con la rassegna stampa della blogosfera cinese a cura di Francesco Radicioni. Poi vi proporremo una trasmissione curata da Stefano Caliciuri, direttore della rivista Sigma Magazine, una rivista bimestrale rivolta agli operatori e ai professionisti del settore del cosiddetto svapo. E poi chiuderemo, come di consueto, con un'anticipazione del servizio d'archivio realizzato da Aurelio Aversa, che ascolterete stasera. Ma apriamo dunque con l'iniziativa del Partito Radicale. Prosegue la campagna iscrizione del Partito Radicale con l'obiettivo di almeno 3.000 iscritti entro il 31 dicembre di quest'anno per non sciogliere il partito e proseguire le lotte di Marco Pannella, come stabilito dalla mozione approvata dal 40° congresso straordinario. E prosegue inoltre l'organizzazione della campagna di raccolta firme su un pacchetto di proposte di legge promosso dal Partito Radicale contro il regime per la transizione verso lo Stato di diritto. Questi i titoli delle proposte di legge di iniziativa popolare: revisione del quorum costituzionale previsto per concedere l'amnistia, provvedimento di amnistia e indulto, revisione del sistema delle informazioni interdittive e delle misure di prevenzione antimafia, revisione delle procedure di scioglimento dei comuni per mafia, riforma del sistema di ergastolo ostativo e del regime di 41 bis e abolizione dell'isolamento diurno, riforma della RAI, riforma in senso uninominale della legge elettorale per l'elezione della Camera e del Senato e poi riforma della legge elettorale per l'elezione del Parlamento europeo con un collegio unico nazionale e senza sbarramento. E come abbiamo già detto, sabato si è svolta a Roma, presso la sede del Partito Radicale, un'assemblea per organizzare la raccolta firme, assemblea che trovate integralmente sul nostro sito www.radioradicale.it. Vi ricordiamo tra l'altro che ci si può iscrivere con carta di credito direttamente sul sito www.partitoradicale.it, dove si trovano anche le informazioni per iscriversi con le altre modalità a disposizione. Poi, allora, invece, sulla situazione politica e anche sullo spoglio che è ancora in corso in Friuli Venezia Giulia, vi rimandiamo al termine di questa edizione del notiziario pomeridiano di Radio Radicale alle 14:30 e 35 circa, perché riprenderà lo speciale, il nostro speciale, lo speciale di Radio Radicale a cura di Andrea De Angelis e Massimiliano Coccia. Ora passiamo all'ascolto della rassegna della stampa e della blogosfera cinese a cura di Francesco Radicioni.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale.
国家主席习近平27号和28号在武汉东湖宾馆同印度总理莫迪举行非正式会晤。
E così la CCTV, così la televisione di Stato di Pechino dava conto con un lungo servizio del vertice tra il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi. Infatti, proprio nelle ore in cui gli occhi del mondo erano tutti puntati su Panmunjom e sullo storico summit tra i leader delle due Coree, a Wuhan, nella Cina centrale, andava in scena il vertice tra i due giganti dell'Asia, con 2 miliardi e 600 milioni di abitanti. Insieme Cina e India rappresentano infatti circa un terzo della popolazione mondiale e poco meno del 18% del totale dell'economia del pianeta. Da segnalare, tra l'altro, che questo vertice informale tra Xi Jinping e Narendra Modi puntava a scrivere una nuova pagina nei rapporti tra Pechino e Delhi. La scorsa estate, infatti, Cina e India hanno toccato in qualche modo quello che probabilmente è stato il punto più basso nelle relazioni bilaterali fin dalla guerra del 1962. Per settimane, infatti, nella regione tibetana del Doklam, le truppe cinesi e quelle indiane si sono trovate le une davanti alle altre, e tutto questo per una disputa nata intorno al destino di una strada in costruzione su un territorio conteso proprio tra la Repubblica Popolare e il piccolo regno himalayano del Bhutan, vicino a Delhi, e tensioni queste che erano state poi temporaneamente risolte dopo 72 giorni di stallo lo scorso settembre, alla vigilia della visita di Modi in Cina per partecipare al vertice dei paesi BRICS di Xiamen, una disputa che però minacciava di tornare a infiammarsi con l'arrivo dei mesi estivi. Ma oltre alle tensioni sul confine sono anche altri dossier che dividono la Cina e l'India. Innanzitutto a preoccupare Delhi c'è la crescente presenza della Repubblica Popolare nell'Oceano Indiano, come abbiamo raccontato tante volte da questi microfoni, dal Nepal alle Maldive, dallo Sri Lanka al Bangladesh. La Cina sta rafforzando i legami politici ed economici con quasi tutte le capitali di una regione dove l'India può vantare interessi consolidati, e sono soprattutto i porti e le infrastrutture, i settori dove si concentrano gli investimenti di Pechino. E tra l'altro in questo contesto l'India guarda con grande scetticismo anche all'iniziativa cinese di Nuove Vie della Seta, e in modo particolare alla relazione che lega Pechino al Pakistan, con la Repubblica Popolare che fornisce al governo di Islamabad armi e tecnologia. Ma non solo, lo storico nemico dell'India sarà uno dei maggiori beneficiari, con investimenti per oltre 50 miliardi di dollari in infrastrutture ed energia, ma transiterà per il territorio conteso del Kashmir, uno dei principali corridoi economici delle Nuove Vie della Seta, proprio quello che collega la Cina con il Pakistan. E insomma, l'abbiamo visto, sono davvero tanti i dossier al centro delle relazioni tra India e Repubblica Popolare. Ma allora, come è andato questo vertice informale di Wuhan tra Xi Jinping e Narendra Modi? Per iniziare prendiamo la cronaca della Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha detto che la fiducia reciproca è alla base delle relazioni sino-indiane. Salutando il solido sviluppo dei rapporti bilaterali, si ha affermato che i due paesi stanno avendo un partenariato più stretto, fatti di progressi negli scambi e nella cooperazione a vari livelli. Abbiamo avuto visite reciproche, ci siamo incontrati in più occasioni e raggiunto consensi importanti negli ultimi 3 anni, ha detto il presidente cinese, il che ha fatto da guida allo sviluppo positivo delle relazioni bilaterali. Cina e India, in quanto paesi in via di sviluppo ed economie emergenti con una popolazione di oltre 1 miliardo di abitanti, sono entrambe motori della crescita economica mondiale, nonché forze fondamentali nella promozione di un mondo multipolare e della globalizzazione economica. La situazione internazionale, proseguì Xinhua, sta attraversando un periodo di cambiamenti e aggiustamenti, mentre ora tutti i paesi sono più interconnessi e dipendenti gli uni dagli altri. Una buona relazione tra Cina e India, aggiungeva Xi Jinping, è un fattore importante e positivo per la salvaguardia della stabilità mondiale ed è anche significativo per lo sviluppo e il progresso di tutti gli esseri umani. E fin qui la cronaca, come sempre un po' paludata, della Xinhua. Ma invece, come veniva letta la visita di Modi in Cina sui giornali di Delhi? Prendiamo l'India Today. Delhi e Pechino hanno raggiunto un'intesa per superare le loro divergenze sull'iniziativa cinese Belt and Road, portando avanti progetti di collegamenti sia bilaterali che regionali. Funzionari indiani hanno anche riferito che è stata raggiunta un'intesa su progetti economici congiunti in Afghanistan, mentre un alto funzionario cinese ha confermato che tra Narendra Modi e Xi Jinping ci sono state discussioni e accordi per portare avanti progetti regionali in paesi terzi. Quando si parla di connettività, ha proseguito, la mia impressione è che Cina e India non abbiano alcuna obiezione di principio. Il funzionario cinese ha anche sottolineato che entrambi i paesi stanno lavorando sul corridoio economico Bangladesh-Cina-India-Myanmar, che Pechino considera parte importante dell'iniziativa di nuove vie della seta. L'India non si oppone al corridoio economico che dovrebbe collegare i due paesi più popolosi del mondo, c'è anzi collaborazione e tutto sta procedendo senza problemi. E insomma, fin qui la cronaca del vertice tra il presidente cinese e il primo ministro indiano. Scriveva invece in un commento il Huangzhou Shibao: innanzitutto a incombere ci sono le dispute sui confini. Per ragioni di politica interna e per l'ampiezza della regione dove insistono le controversie, un accordo permanente sui confini appare remoto. Pertanto, nell'equazione delle relazioni sino-americane, questi contenziosi dovrebbero essere visti come una costante, invece che come una variabile nuova. In altre parole, entrambi i paesi dovrebbero gestire con maggior pazienza queste dispute territoriali, invece che tentare di risolverle frettolosamente. In secondo luogo, in India rimangono preoccupazioni economiche legate al deficit commerciale, all'accesso al mercato e alla cooperazione in materia di infrastrutture. L'economia cinese è ora 5 volte più grande di quella indiana e la Cina ha fatto progressi importanti nell'industrializzazione. Vista la grande necessità di componentistiche e macchinari, l'India, invece di fissarsi sul surplus commerciale con la Cina, dovrebbe migliorare la bilancia dei pagamenti, liberalizzando il mercato interno e accogliendo gli investimenti stranieri. Terzo, rimangono le preoccupazioni geostrategiche dell'India per il corridoio economico Cina-Pakistan e le altre iniziative cinesi. Invece di concentrarsi troppo sui rapporti tra Pechino e Islamabad, Cina e India dovrebbero invece meglio bilanciare i propri interessi, preparando iniziative parallele al corridoio Cina-Pakistan, per esempio dando il via al progetto Cina-Nepal-India o resuscitando il corridoio Bangladesh-Cina-India-Myanmar. Il subcontinente indiano, concludeva il Huangzhou Shibao, non è il giardino di casa di nessuno e se viene messa da parte la mentalità a somma zero, allora sarà possibile realizzare un miglioramento generale nella regione. E tra l'altro c'è da aggiungere che negli ultimi mesi Pechino aveva osservato con una qualche preoccupazione la retorica dell'amministrazione di Donald Trump sull'Indo-Pacifico libero e aperto, così come rapporti sempre più stretti tra Washington e le varie democrazie marittime della regione, Giappone, Australia e India. E però ora il vento protezionista che soffia dagli Stati Uniti e che rischia di danneggiare anche l'India potrebbe spingere Narendra Modi a cercare una maggiore cooperazione economica con la Repubblica Popolare. A Wuhan, Cina e India uniranno le mani contro la guerra commerciale di Trump? Questa è la domanda del South China Morning Post. E noi con quest'ultima segnalazione però anche per oggi ci dobbiamo fermare qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Twitter, @FRadicioni, oppure che potete scrivere a Radio Radicale all'indirizzo ioascolto@radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radicioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo lunedì prossimo.
14:23 minuti, l'edizione pomeridiana del notiziario di Radio Radicale. Rimaniamo sugli esteri. La strage a Kabul in Afghanistan, almeno 29 persone, notizia di questa mattina, sono morte, altre 49 persone sono rimaste ferite a seguito di un duplice attentato kamikaze avvenuto questa mattina a Kabul. Secondo gli ultimi aggiornamenti, fra le vittime ci sono anche 9 fra giornalisti, cameraman e fotografi. Molti sono anche i feriti. Si trovavano i giornalisti sul posto per coprire, per dare notizia di una prima esplosione avvenuta nel quartiere di Shahdakar, provocata da un kamikaze che si è fatto esplodere in motocicletta. Sono stati quindi colpiti da una seconda esplosione avvenuta poco dopo. Gli attentati sono stati rivendicati dal sedicente Stato Islamico, che parla dal canto suo di 90-100 morti. E a Kandahar almeno 11 studenti di una scuola coranica sono morti quando un kamikaze si è fatto esplodere al passaggio di un convoglio della NATO. Secondo le testimonianze locali riportate anche da alcuni media, la situazione in Afghanistan è molto peggiorata nelle ultime settimane. Ma proseguiamo con gli altri argomenti del notiziario pomeridiano di Radio Radicale. Abbiamo già detto in apertura, ora passiamo all'ascolto di una trasmissione curata da Stefano Caliciuri, direttore della rivista Sigma Magazine, una rivista bimestrale che è rivolta agli operatori e professionisti del settore del cosiddetto svapo, il fumo elettronico. Ascoltiamo.
Parleremo di riduzione del danno, di vapore, insomma, di sigarette elettroniche, anche in virtù delle nuove campagne libertarie e antiproibizioniste sostenute da Rita Bernardini e dal Partito Radicale. Negli ultimi mesi lo Stato italiano ha messo in atto una vera e propria offensiva volta ad assimilare il vapore al tabacco tradizionale. Tanto che oggi centinaia di aziende e migliaia di esercizi commerciali sono sottoposti alle regole e alle autorizzazioni del monopolio di Stato. I negozi specializzati in sigarette elettroniche, in particolare, sono stati trasformati in una sorta di tabaccheria di seconda classe. Il problema è che non vendono fumo, non diffondono tabacco, ma vapore. Vapore prodotto con comunissima glicerina e con aromi, per intenderci quelli che la nonna usa per fare le torte. Per comprenderne i motivi occorre fare un passo indietro, ripercorrendo la storia della sigaretta elettronica sin dalla sua nascita. Grazie ad un medico cinese, Hong Lik, una ventina di anni fa è stato brevettato un sistema in grado di dispensare nicotina senza combustione, dando così al fumatore a pagamento ma senza tossicità, senza insomma le sostanze cancerogene prodotte dalla combustione del tabacco e delle cartine. L'oggetto è stato genericamente chiamato sigaretta elettronica per rendere sin da subito evidente di che cosa si trattasse. Un nome, come vedremo più avanti, che però dopo i vantaggi immediati ha causato ben più gravi conseguenze sia a livello normativo che mediatico. Chi non conosce il prodotto difficilmente è portato a pensare che non si tratti di una sigaretta. Si vede il fumo e si aspira, ma non è così. Quello che si vede è vapore prodotto dal riscaldamento di una resistenza. Non c'è combustione e non ci sono sostanze tossiche e cancerogene. Fatto 100 il danno del tabacco combusto, l'Istituto di Sanità Britannico ha quantificato in 5 quello delle sigarette elettroniche, ovvero il 95% di danno in meno. Eppure le istituzioni italiane, anziché promuovere uno strumento che salvaguarda e tutela la salute di milioni di cittadini, lo ha contrastato e assoggettato al monopolio di Stato. Ha applicato una imposta di consumo spropositata. Basti pensare che un flaconcino da 10 ml di liquido di ricarica è soggetto a quasi 5 euro di imposta, a cui naturalmente occorre poi aggiungere il costo stesso del prodotto. In questo modo cade uno dei primi stimoli per smettere di fumare, la convenienza economica. Svapare oggi può costare più caro di un pacchetto di sigarette. Mentre in Inghilterra si incentiva la sigaretta elettronica anche con voucher statali da spendere nei negozi specializzati, l'Italia proibisce e monopolizza. Insomma, prima della salute si pensa alle casse erariali. La lungimiranza sanitaria cede così il passo all'emergenza fiscale. Anche l'Europa va in contrasto con l'Italia. In vista della revisione della direttiva europea sui tabacchi, ma soprattutto alla vigilia dell'armonizzazione fiscale dei prodotti da fumo e del vaping, in seno all'Unione Europea si moltiplicano i momenti di confronto e sensibilizzazione a sostegno della riduzione del danno e dei prodotti del vaping. A Bruxelles, in questi ultimi tempi, le parole che vanno per la maggiore sono sigaretta elettronica e vapore. Solo nell'ultima settimana si sono succeduti due importanti convegni. Dopo l'appuntamento organizzato dall'europarlamentare italiano Giovanni La Via e supportato dal Comitato Scientifico Internazionale sulla sigaretta elettronica, coordinato dal professor Riccardo Polosa, il Parlamento ha poi ospitato l'approfondimento del medico greco Konstantinos Farsalinos e di Yasuhiro Nakajima, referente di Japan Tobacco International per i prodotti a rischio ridotto. A questi bisogna aggiungere l'appello della multinazionale Imperial Brands, che ha palesato la necessità che il vaping non debba essere tassato alla pari del tabacco. L'obiettivo degli appuntamenti è veicolare il messaggio della riduzione del danno, coinvolgendo gli interlocutori politici e istituzionali affinché apprendano gli strumenti e le tematiche del vaping, sensibilmente differenti dai prodotti del tabacco. I dibattiti europei, al contrario di quelli italiani, iniziano a mettere al centro della discussione le tematiche della salute e della riduzione del danno. L'Italia invece inquadra la questione sempre solo dal punto di vista erariale. È questa la grande differenza tra un legislatore lungimirante ed uno che vuol gestire l'emergenza. Quando e se l'Italia cambierà il punto di osservazione, probabilmente muterà anche la considerazione nei confronti del vaping. Al momento è visto come un settore utile a far cassa. In futuro potrebbe diventare un settore utile alla salute di tutti i cittadini e di conseguenza anche alle casse statali che gioverebbero in termini di risparmio della spesa sanitaria. Le recenti politiche del nostro Stato, invece, non solo non tengono in gran conto la salute dei cittadini, ma mettono seriamente a rischio l'attività economica di centinaia di piccole e medie aziende, migliaia di esercizi commerciali per lo più avviati da giovanissimi, che hanno creduto e sviluppato il settore del vaping in Italia. Le multinazionali del tabacco invece hanno recepito gli umori del mercato e fanno plateali appelli alla riduzione del danno. D'altronde, il loro ingresso nel mercato del vaping ha un fortissimo significato di previsione dell'andamento dei consumi. Pianificando una strategia commerciale a lunga scadenza, le multinazionali del tabacco stanno sin da ora dicendo che il futuro sarà appannaggio della sigaretta elettronica. Ma non c'è peggior sordo di colui che non vuol sentire.
Ecco, questo era Stefano Caligiuri, direttore della rivista Sigma Magazine, rivista Sigma Magazine, rivista bimestrale rivolta agli operatori e ai professionisti del settore dello svapo, il fumo elettronico. Sono le 14:32 minuti. Questa è l'edizione pomeridiana del notiziario di Radio Radicale. Abbiamo tempo ancora per alcune notizie. Ricordiamo la situazione politica, l'esito del voto in Friuli Venezia Giulia che ormai va chiarendosi. Fedriga vince della Lega con oltre il 57% dei consensi. Il Movimento 5 Stelle, che dimezza i suoi voti, tiene il centro-sinistra e ha votato il 50% degli aventi diritto. Questo è il quadro sintetico della situazione questa mattina. Intanto ci sono state poi le dichiarazioni di Luigi Di Maio con un video su Facebook in cui tra l'altro Di Maio ha detto: chiediamo il voto a giugno, rivolgendosi a Salvini. Berlusconi che dice: uniti, il centrodestra unito vince, al centrodestra spetta il governo. E intanto dal Partito Democratico arriva la notizia che la direzione, annunciata anche per discutere eventualmente delle prospettive, che però a questo punto sembrano chiuse, la direzione del PD è confermata giovedì 3 maggio alle ore 15, lo scrive l'ANSA, citando fonti del Partito Democratico. Questa mattina, invece, l'Istat ha reso noti i dati sull'inflazione in Italia. Ad aprile, l'inflazione, l'aumento annuo dei prezzi, frena dello 0,5%, risultando così in netto rallentamento rispetto a marzo. in cui era allo 0,8%, sono stime preliminari e si registra un rialzo mensile dello 0,1%. L'Istat spiega il passo indietro è dovuto probabilmente principalmente all'inversione di tendenza dei prezzi dei beni energetici regolamentati. D'altra parte, ad aprile è stato deciso il ribasso delle bollette di luce e gas e per l'Istat quindi si conferma una fase di debolezza della inflazione. Ad aprile il cosiddetto carrello della spesa, sempre secondo i dati dell'Istat diffusi questa mattina, carrello della spesa che racchiude i prezzi di beni alimentari per la cura della casa della persona, ha fatto segnale un rialzo dell'1,5% sulla base annua, più che triplo rispetto a quello di marzo. A marzo si era segnato il 0,4% in più. Sono sempre stime provvisorie dell'Istat e si registra un aumento dello 0,7 su base mensile, 0,7%. Su questi dati sono arrivati i primi commenti. Quello di Federdistribuzione, i consumi restano ancora deboli, afferma il presidente di Federdistribuzione Claudio Gradara. Dopo l'impennata del mese scorso, dovuto a fattori stagionali, prosegue il rientro regolare del tasso di inflazione dai picchi registrati all'inizio del 2017, dovuto agli incrementi nei prodotti ortofrutticoli per fattori climatici. Confcommercio, prosegue la debolezza dei consumi, che qui il commento dell'ufficio studi di Confcommercio sui dati Istat di oggi. Il dato preliminare sull'inflazione di aprile conferma il permanere di una evoluzione molto contenuta dei prezzi, la cui dinamica è ancora lontana dal ritorno su valori superiori all'1%, così Confcommercio. Il Codacons in una nota: l'inflazione dello 0,5% ad aprile fa scendere la maggiore spesa annua per la famiglia tipo a più 152 euro, aggravio che si ferma a più 196 euro se si considera un nucleo da 4 persone. Si tratta di una illusione ottica, perché il calo dell'inflazione è determinato dalla riduzione dei prezzi nel settore energetico, così anche il Codacons commenta questi dati. Invece, tornando allo scenario politico, c'è una nota dei capigruppo del Movimento 5 Stelle, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, che vi leggiamo. Esprimiamo la nostra solidarietà al presidente Roberto Fico, in queste ore oggetto di strumentali attacchi politici privi di fondamento. Non abbiamo nessun dubbio sulla sua condotta e sulla sua correttezza, in relazione evidentemente alle notizie sono state diffuse nelle ultime ore, la giornata di ieri, sul presidente Fico. Ma sono le 14:37 minuti ed è il momento di farvi ascoltare le anticipazioni del servizio d'archivio che andrà in onda questa notte alla 00:30, dopo la rassegna delle prime pagine dei quotidiani di domani. Ascoltiamo.
Con i documenti d'archivio che potrete riascoltare al termine della rassegna stampa della mezzanotte, questa volta torneremo all'antico dibattito su legge e sistema elettorale ideale per il nostro paese. Riascolterete tra l'altro l'intervento di Marco Pannella dell'aprile 93 pronunciato a Palermo nel corso di una manifestazione referendaria.
Io dico che ci vuole tutta l'irresponsabilità, la mediocrità politica. La demagogia, e i demagoghi sono sinceri, è quello che fa il loro guaio e quello degli altri, i quali riescono a trasmetterci, diciamo, con il loro carisma, i demagoghi accidenti se ce l'hanno, ci trasmettono, seguite, la loro sofferenza umana, ci trasferiscono i loro tormenti, e noi anche con loro. E quindi poi la ragionevolezza se ne va a quel paese, perché qui no. Noi proponiamo che si voti il 18 perché venga modificata una legge, quella che riguarda il Senato, non del tutto poi come avremmo voluto, 100% magari, ma perché siamo fedeli a quella edizione, il 75 e il 25%. Noi vogliamo votare il 18 perché almeno al Senato si possa votare in un certo modo. è un passo in avanti. Se il Paese conforterà questa direzione di marcia, avremo più forza nella difficilissima battaglia perché altre cose di questo genere accadano a tempo. Loro ci chiedono invece, ecco, lo dico agli amici della rete, loro ci chiedono di andare a votare per avere un Parlamento fra 2 mesi con al massimo, no, delle liste del 20% con 18. Sono o non sono degli irresponsabili? Ma dico, questi che hanno vissuto o convissuto nella DC o nel PSI o nelle formule DC-PSI fino a 3 anni fa, adesso tutto d'un tratto, no, tutto d'un tratto questa DC, oh, come sta? Bene, allora, questa DC e questo PSI sono dei paria e dicono, quindi noi se andiamo a votare, vogliono votare perché dicono la DC e il PSI avrà meno voti. Avrà meno voti? Ah sì, certo. E che cosa? La rete avrà un po' più di voti, la lista Pannella pare, avrà molti più voti pure lei, sicuramente questo, se si candidassero Popolari per la Riforma avrebbero dei voti, cioè saremmo, diciamo, le nostre botteghe sicuramente, come dire, avranno più merce in vetrina o gli porteranno, ecco, ci saranno dei fornitori che gli porteranno un po' di roba da vendere di più. Questo è il vecchio ideale, la vecchia stupidità faziosa.
Appuntamento dunque a dopo la rassegna stampa della mezzanotte.
14:40 minuti, ci avviamo alla chiusura del notiziario pomeridiano di Radio Radicale. C'è ancora una dichiarazione relativa al video postato poco fa, nella tarda mattinata, da Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, sulla situazione politica, sul dialogo, sulle difficoltà di dialogo del Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Una dichiarazione di Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia, ancora affidata a Facebook. Scrive Meloni: Luigi Di Maio, come un bambino capriccioso, pur di non ammettere la sconfitta, vuole portarsi via la palla e non far giocare la partita a chi la può vincere. Il suo imbarazzante appello è: visto che non faccio il premier io, non lo fa nessuno, ma l'Italia non può restare ferma per la fame di poltrone di Di Maio. Ora il presidente Mattarella rispetti la volontà popolare e dia l'incarico di governo al centrodestra. Tra le altre cose, Luigi Di Maio aveva chiesto con Salvini di andare a chiedere a questo punto di votare a giugno. Questi gli ultimi aggiornamenti, ci fermiamo qui con il notiziario di quest'oggi. Vi ricordiamo, tra gli appuntamenti di questa giornata di Radio Radicale, Spazio Transnazionale, che potrete ascoltare a partire dalle 19:30 fino alle 20:30 a cura di Francesco De Leo. Questa sera il tema dedicato al nuovo attacco in Siria da basi americane e inglesi in Giordania, duplice attentato dell'ISIS in Afghanistan, poi le quote dei migranti caraibici e poi a Londra che si è dimesso la ministra Rad, l'incontro Merkel-Macron-May, la questione dei dazi negli Stati Uniti e la l'Unione Europea che si difenderà. Questi alcuni dei temi di oggi di Spazio Transnazionale, la trasmissione di Radio Radicale dedicata all'attualità internazionale. Interverranno Claudio Bertolotti, analista strategico, Vittorio Sabadin, già vice direttore della Stampa, Giordano Stabile, corrispondente per la Stampa del Medio Oriente, e in collegamento da Beirut Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionale, in collegamento da Beirut Giordano Stabile. Al termine poi ascolterete la rubrica settimanale Transmedia, la comunicazione ai tempi di Trump, una conversazione con Claudio Giua, che è Digital Strategy Advisor del gruppo GEDI, a condurre come sempre Francesco De Leo. Ci fermiamo qui, restate con noi perché tra qualche istante ritorneremo sull'esito delle elezioni in Friuli Venezia Giulia, lo speciale di Radio Radicale a cura di Andrea De Angelis e Massimiliano Coccia.